Bene, il titolo che ho dato a queste riflessioni che avremo sia questa sera che, Dio piacendo, martedì prossimo, è La ricchezza della bontà di Dio. In Esodo 34, versetto 6, troviamo questa caratteristica del Signore che dice, insieme ad altre cose, che Dio è ricco in bontà. In tutta la scrittura, cioè dalla Genesi all'Apocalisse, in modo esplicito e implicito, troviamo la ricchezza della bontà di Dio. Il Salmo 136, per esempio, è dedicato interamente alla bontà di Dio, alla ricchezza della sua bontà. Ogni volta in questo Salmo c'è scritto, che la bontà di Dio dura in eterno, quindi fa capire quanto Dio è veramente ricco in bontà. La bontà di Dio è manifestata in ogni tempo, per esempio nella creazione. Nel Salmo, sempre cito questo Salmo per vedere che in ogni tempo la bontà di Dio è manifestata, così come dicevo, nella creazione. Questo Salmo 136, dal versetto 5 a 9, dice: colui che ha fatto i grandi luminari perché la sua bontà dura in eterno. Poi lo vediamo anche prima che l'uomo si converte. Dice sempre in questo Salmo, dice: colui che dà cibo a ogni creatura, perché la sua bontà dura in eterno. Cioè, cosa intende a ogni creatura? Intende a quelle persone, come dice Matteo 5,45, buone e cattive, giuste e ingiuste. Poi, che bello vedere questa bontà del Signore anche sotto questo aspetto. Poi nei suoi giudizi vediamo la bontà del Signore. Sempre in questo Salmo dice: colui che percosse gli egiziani nei loro primogeniti, perché la sua bontà dura in eterno. Poi dice: colui che uccise i re potenti, perché la sua bontà dura in eterno. Anche in questo la bontà di Dio è manifestata. Dice: ma com'è possibile che Dio, voglio dire, uccide, no? delle persone? Ma noi sappiamo che la bontà di Dio va sempre insieme alla sua giustizia. E poi vediamo anche nella liberazione verso l'uomo che si arrende a Dio. Dice: colui che nella nostra umiliazione si ricordò di noi perché la sua bontà dura in eterno e ci ha liberati dei nostri nemici perché la sua bontà dura in eterno. Qui volevo spendere proprio due parole intorno a quest'ultima parte, che riguarda la bontà di Dio verso la persona che si converte, che si arrende, come abbiamo cantato, al Signore. E in questo ultimo punto vediamo proprio una bontà che non disprezza un cuore rotto e che ci ha liberato e ci libera dei nostri nemici. Una liberazione che proprio voglio sottolineare che è costato a Dio un prezzo molto alto, iniziando con l'incarnazione di Dio. È vero. E proprio Tito capitolo 3 versetto 4 a 6 dice: ma quanto la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati. Che bello, vedete, l'incarnazione di Dio, Dio che si è incarnato, e sappiamo già da lì il costo, è vero, di questo momento straordinario dell'incarnazione di Dio. Il fatto che il Signore Gesù ha dovuto lasciare, come sappiamo, la gloria, ha preso un corpo, la gloria, cioè dove nel cielo veniva servito notte e giorno, dove veniva adorato notte e giorno, e si è abbassato perché, come dicevo, la sua bontà dura in eterno, per servire la sua creatura, il peccatore. È vero, quindi Dio è sceso personalmente. E poi non solo questo, il costo, è vero, il prezzo che ha dovuto pagare, ma poi noi sappiamo che si è umiliato fino, dice la scrittura, a che punto? Fino alla morte è la morte di croce ed è risorto ed è lì alla croce dove c'è la nostra liberazione. Ho voluto citare questo, sottolineare questo aspetto riguardo all'ultimo punto, quando riguarda la bontà del Signore verso coloro che si arrendono a Lui. E voglio vedere proprio questa caratteristica di Dio attraverso un incontro che Gesù ha con una donna pagana, esattamente con quella donna cananea che conosciamo tutti. Quindi apriamo la parola di Dio in Matteo capitolo 15, versetto 21 a 28, poi leggeremo anche Marco capitolo 7, versetto da 24 a 30. Matteo 15, da versetto 21 a 28, dice così, vedo che tutti l'hanno trovato. Partito di là, Gesù si ritirò nel territorio di Tiro e di Sidone, ed ecco una donna cananea di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare: «Abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è gravemente tormentata da un demonio». Ma egli non le rispose parola. E i suoi discepoli si avvicinarono e lo pregavano dicendo: «Ma mandala via, perché ci grida dietro». Ma egli rispose: «Io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele». E la però venne e gli si prostrò davanti dicendo: «Signore, aiutami». Gesù rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini». Ma ella disse: «Dici bene, Signore, eppure anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù disse: «Donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come vuoi». E da quel momento sua figlia fu guarita. Andiamo in Marco capitolo 7, da versetto 24 a versetto 30. Marco capitolo 7, versetto 24, 30, dice così: «Poi Gesù partì di là e se ne andò verso la regione di Tiro. Entrò in una casa e non voleva farlo sapere a nessuno, ma non poté restare nascosto. Anzi, subito, una donna la cui bambina aveva uno spirito immondo, avendo udito parlare di lui, venne e gli si gettò ai piedi. Quella donna era pagana, sirofenicia di nascita, e lo pregava di scacciare il demonio da sua figlia. Gesù le disse: «Lascia che prima siano saziati i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli per buttarli ai cagnolini». «Sì, Signore», e le rispose: «Ma i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli». E Gesù le disse: «Per questa parola va, il demonio è uscito da tua figlia». La donna, tornata a casa sua, trovò la bambina coricata sul letto, il demonio era uscito da lei. Voglio prima iniziare vedendo questa storia proprio dall'origine di questa donna. Come abbiamo visto, non ci viene detto il nome di questa donna, ma ci viene detto le origini, quindi dal territorio di Tiro e di Sidone, un territorio che confinava con Israele, è vero, e che confina ancora con la nazione di Israele. Pensate un po' che nel passato, fra il re di Tiro, se andiamo in Prima Re capitolo 5, e Davide e Salomone, c'era amicizia, collaborazione, e ci viene detto che questo re temeva il Signore. Se leggete, per brevità non lo prendiamo, ma questi passi, vediamo come questo re temeva il Signore, dice delle cose straordinarie. Tiro e Sidone erano delle città principali che nel passato hanno toccato per molto tempo il successo, non solo la gloria, sia economicamente che anche nella quiete sociale. Tiro era famosa per le sue mercanzie e i suoi traffici. Nell'Antico Testamento, come in Seconda Samuele, come nel libro di Ezechiele, leggiamo che le nazioni dipendevano da questa città, da Tiro. Era, oggi diremo, la locomotiva, è vero, dell'economia di quei posti. Pensate un po' che importanza aveva Tiro e Sidone. In Giosuè capitolo 19, versetto 28 viene chiamato, Sidone per esempio viene chiamato la grande. Poi sempre riguardo a Sidone, ci viene detto in Giudici, capitolo 18, versetto 7, ci dice che era una città tranquilla e fiduciosa, cioè c'era una certa pace in questo luogo, e dice che vivevano al sicuro, qualcosa di veramente straordinario, è vero, che in che posto, cioè il passato di queste città, di questo territorio, in che situazione vivevano, è vero. Possiamo dire che è ciò che in certo senso cerca l'uomo, è vero, la pace e la sicurezza, ma non era la pace dell'anima, ma è una pace esteriore, è quello che un po' tutti ancora oggi vorrebbero vivere, e noi vediamo che oggi ci sono dei posti, delle città, delle nazioni che vivono in un certo senso una buona economia, una pace a livello esteriore, è vero, una certa sicurezza. E possiamo proprio immaginare un po' il privilegio di chi viveva in questo territorio a quei tempi. In Isaia, sempre capitolo 23, versetto 8, ci viene anche detto ancora a quale ceto sociale essi appartenevano. Ci viene detto che loro facevano parte di una stirpe regale, quindi era gente stimata, rispettata, in onore. Ma tutto questo non è perché dovuto alla capacità dell'uomo, è vero, alla sua intelligenza, ma come abbiamo ricordato all'inizio, è Dio che riversa sull'uomo la sua bontà. Abbiamo ricordato che fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, è vero, fa uscire il sole sui buoni e sui cattivi. Vi ricordate quando il popolo di Israele stava per entrare nella terra promessa? Cosa disse il Signore a riguardo? Di non dire nel loro cuore che per la propria giustizia e rettitudine che prendevano possesso di questo paese, cioè per i propri meriti. A volte noi ci facciamo un po' sui propri meriti, è vero? Perché era il Signore che scacciava gli abitanti del paese per la loro malvagità. In Isaia capitolo 23 versetto 1 leggiamo proprio all'inizio che ci sono dei giudizi su questo luogo. Perché? Perché a un certo punto il Signore giudica. Nel libro di Ezechiele capitolo 26-28 ci viene detto proprio per la superbia. Cioè, sappiamo cosa significa la superbia, è vero? Cioè essere un po' Dio di se stessi, e anche per il disprezzo. Disprezzo, quando noi disprezziamo qualcuno, qualcosa, perché ci sentiamo migliore degli altri, dicendo tu non vali niente. Quindi quando viene meno il timore del Signore, quando si inizia a mettere gli occhi sul benessere, sulle ricchezze, sul successo, si scende in basso, è sempre più in basso. Vi ricordate il giudizio che è caduto sul re Nabucodonosor in Daniele capitolo 4? Vi ricordate anche il perché? Ve lo ricordate, credo, penso tutti ve lo ricordate, è vero? Proprio per lo stesso motivo ci viene detto che si era insuperbito questo re, e sappiamo che è una verità che non passa mai, sempre attuale, è vero? Se il cuore dell'uomo non si converte e non si consacra, è vero, al Signore, il pericolo della superbia e il disprezzo che vanno sempre a braccetto è sempre in agguato. E sappiamo che questo è perché la natura umana è peccaminosa, è vero? Che il cuore dell'uomo, che dice in Geremia capitolo 17 versetto 9, è ingannevole. Non c'è cosa, dice, più ingannevole del cuore dell'uomo, dice, insanabilmente maligno. Quindi il benessere, la prosperità, il successo spesso ci allontanano dal Signore, quando i nostri occhi si distolgono da Lui, mentre la sofferenza, l'afflizione che Dio permette nella vita dell'uomo ha lo scopo di portarlo al ravvedimento. Dice il salmista: prima di essere afflitto andavo errando, ma ora osservo la tua parola. Allora vogliamo proprio iniziare con la sofferenza di questa donna. Non era solo una donna, ma era una mamma, è vero, abbiamo letto che aveva una figlia. E la prima cosa che possiamo vedere in questa storia, in questa sofferenza, che questa donna riconosce lo stato difficile, il problema grande che stava attraversando, che stava vivendo. Cosa aveva detto? Mia figlia è gravemente tormentata. Tormentata significa pieno di inquietudini, di dubbi, di ansie. È proprio il contrario della pace. Quindi non aveva la pace questa donna, è vero. Ma dice ancora la scrittura che è la condizione normale di chi non conosce il Signore, di chi non ha fatto la pace con Dio. Dice Giobbe 15:20, dice, l'empio è tormentato tutti i suoi giorni, vedete? È tormentato tutti i suoi giorni. Poi dice in Isaia 57, versetto 20, non c'è pace per gli empi, dice il mio Dio. La bambina non era tormentata, ma gravemente tormentata. Quindi cosa dobbiamo dire? Dobbiamo moltiplicare questo tormento non so quante volte. Il tipo di problema che aveva la bambina non era di tipo fisico esteriore, come potrebbe essere la cecità o la paralisi, ma era interiore. Aveva una malattia spirituale che la dominava. Lo leggiamo proprio nel versetto 28, l'ultima parte. Questa donna, nel dire così, qualcuno potrebbe dire, ma forse sta esagerando. È vero, invece non sta esagerando, nemmeno sta minimizzando il problema. Questo è molto importante. Quando noi vediamo il problema, voglio dire, per quello che è molto importante. Purtroppo devo dire che molte mamme non riconoscono i problemi spirituali dei figli, le malattie spirituali dei figli. Questa figlia, questi figli, questa bambina aveva un problema grande, è vero? E questa figlia aveva un problema grande. Più avanti vedremo quale è questo problema grande. Questa donna riconosce chi c'è dietro a questo problema, questa malattia. Vi ricordate cosa disse? Dice a un demonio, è tormentata da un demonio e dalle forze della malvagità, è vero, era tormentata dal principe di questo mondo, da Satana. A volte quando si parlano, si toccano questi argomenti, c'è chi dice che il diavolo, per dire, non esiste, c'è chi sottovaluta o sopravvaluta la sua esistenza ed efficacia. Ma la domanda mi sono posto e voglio porla un po' a ciascuno di noi. Ci crediamo noi che esiste? È vero, tutti diremo sì, sicuramente, è vero. Ma ci crediamo che le sue armi sono molto efficaci ed è il seduttore per eccellenza, che è il principe di questo mondo, come ci fa vedere la scrittura, e che tutto il mondo è sotto il suo potere? Ci crediamo, è vero, io direi non molto. Perché dico non molto? Perché altrimenti faremo molta più attenzione alla parola di Dio, è vero, questa è un po' la risposta. Ascolteremo di più la parola, avremo più fiducia nella parola di Dio, che ci mette in guardia da questo mondo, dalle seduzioni e le macchinazioni di Satana. Quando studiavo questo, pensavo un po' a questa storia e pensavo un po' a ciascuno di noi e dicevo tra me, dici, quando mi dispiace, quando vedo dei genitori credenti e non solo genitori credenti ignorare le macchinazioni e le seduzioni del nemico. Io mi sono chiesto, com'è possibile che una bambina a quell'età aveva dentro di sé uno spirito immondo? Com'è possibile che una bambina a quell'età era dominata da uno spirito immondo, cioè da un demone? E forse è capitato, è un caso tutto questo? E forse è un'eccezione che noi vediamo nella scrittura, tutto questo è vero. Ma com'è possibile? Mi sono chiesto. O perché c'è della responsabilità da parte dei genitori. E sono andato a vedere un po' nel Salmo 106. Andiamo nel Salmo 106, versetto 37. Lì abbiamo delle risposte, abbiamo, possiamo dire, sì, una risposta. Salmo 106, versetto 37. Qui purtroppo sta parlando del popolo di Israele che imitava quello che i pagani facevano. Dice: sacrificarono i propri figli e le proprie figlie ai demoni. È vero? Era una pratica molto diffusa fra i cananei, fra i pagani, purtroppo anche imitato, come leggiamo in questo Salmo, dal popolo di Israele, dal popolo di Dio. E poi era anche una pratica che chi la commetteva in Israele doveva essere punito con la morte. Ma cosa vuol dire sacrificare i propri figli e i demoni? È vero, forse noi queste cose le leggiamo un po' distaccati da noi, è vero, ma non deve essere così. Cosa dice la scrittura intorno ai figli? Cosa sono i figli? Salmo 127 ce lo ricorda, è vero? Sono un dono del Signore, ma questo non vale solo per i credenti, vale per tutti questo, è vero? E dovremo trattare questo dono secondo le istruzioni del donatore, cioè portarli al donatore, dice la scrittura, Deuteronomio 6,7, offrirli in sacrificio come fece Abramo con il figlio Isacco, quindi un sacrificio vivente al Signore dovremo offrirli. E questo dono invece veniva e viene ancora oggi sacrificato ai idoli e ai demoni, ci dice proprio in 1 Corinzi 10,20, cioè venivano messi sulla graticola, venivano immolati, consacrati ai idoli e ai demoni, e ha come risultato il tormento, un grave tormento e infine la morte. Non so se qualcuno di voi qualche mese fa ha letto una notizia intorno a un bambino francese di 8 anni, è successo il 22 luglio di quest'anno. Questo non è l'unico. Mentre si allenava con la mini moto, è caduto in pista e travolto da un'altra mini moto. Dopo alcuni giorni muore. Era una promessa, un futuro pilota di motociclismo, un futuro professionista. Pensiamo a un Valentino Rossi, insomma, per dire. Loro iniziano così. Ma chi sono i responsabili di tutto questo? Mi sono chiesto. È forse la moto? È forse lei che magari era troppo veloce? È forse la pista? È forse chi ha organizzato, che permetteva tutto questo? Sicuramente una parte sì, è vero. Ma soprattutto sono i genitori. Io ho letto un po' come avviene un po' tutto questo, no? Un po' tutta la preparazione. Sono proprio i genitori che spingono i propri figli fin da piccoli, addirittura ho letto che iniziano, che hanno 4-5 anni, a salire su queste mini moto da competizione. Sono proprio loro che spingono a questo sport, li sacrificano a questo idolo, è vero? E allora mi sono chiesto, verso chi, e voglio dire a ciascuno di noi questo, verso chi o verso che cosa stai spingendo tuo figlio o tua figlia? Su quale graticola lo stai mettendo? Quando noi, cari fratelli e sorelle, diciamo ai nostri figli fin da piccoli, scegli tu cosa vuoi fare, o fai come vuoi, o diciamo che devono fare la loro esperienza, ho sentito questo, e a volte magari ho sentito anche dire, tanto non sono credenti, possono fare quello che vogliono, dicendo così li spingono ad amare, o li spingiamo ad amare il mondo e metterli sotto il potere di Satana, è vero. Ma se questo è successo nella nostra vita, se siamo stati negligenti, superficiali, se vivi questo dolore, non nasconde il tuo problema, non nasconde la tua sofferenza. Una donna che non nasconde il suo grande problema. Versetto 22, la seconda parte, capitolo 15 di Matteo, versetto 22, la seconda parte dice così. Dice, ed ecco una donna cananea di quei luoghi venne fuori. Che bello. Sembra una cosa messa lì, è vero? Letta magari in modo, diciamo, velocemente. Possiamo dire che esce allo scoperto. Possiamo dire che mette la faccia. Possiamo dire che questa donna non ha paura, non si vergogna. Perché? Perché, cari fratelli e sorelle, il problema che lei ha e vive è più grande della paura e della vergogna, perché a volte, come sappiamo, la paura di essere giudicati non ci fa venire fuori, come la vergogna, è vero? Questa donna venne fuori non in un momento in cui Gesù era solo, non so se avete fatto caso, ma in cui c'erano anche i discepoli di Gesù, è vero? Un po' possiamo dire una figura della Chiesa. Questa donna venne fuori non in un momento in cui Gesù era solo, ma in cui c'erano anche i discepoli di Gesù. Quando noi siamo consapevoli che abbiamo un problema grande, non guardiamo chi c'è, è vero, non dobbiamo guardare chi c'è, ma quante mamme rimangono nascoste, quante mamme nascondono i problemi grandi dei figli, quante mamme giustificano il malessere dei loro figli che sono dominati in un altro spirito. E a volte sentiamo dire che addirittura sono bravi, è vero? Quante mamme pensano e sperano che la situazione difficile dei figli possa migliorare tenendo nascosto il problema grande. Quante mamme danno la colpa agli altri, alla società, a Dio, o per la situazione tremenda che stanno vivendo? E voglio terminare. Sapete perché questa mamma è venuta fuori? Allora, la prossima volta, Dio piacendo, vedremo il perché questa donna venne fuori. Che il Signore ci benedica. Amen.
Allora, credo che soggetto principale, dopo quello che abbiamo ascoltato, è pregare per noi genitori